mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, l'unica trasmissione di MV Radio solidale con voi perché i vostri stomaci sono diventati dei buchi neri. Non potevamo evitare di andare in onda anche oggi, lunedì 22 aprile, anche se è Pasquetta, nonostante i nostri stomaci probabilmente si saranno trasformati in dei buchi neri. Ciao ragazzi, per chiunque stia ascoltando in diretta, complimenti a voi che siete arrivati interi alla fine di questa giornata senza esplodere come una supernova. Allora, in realtà lo dico subito, non sono in diretta da Rosio, ma ho registrato la puntata a casa mia in podcast. Purtroppo ragazzi, la Pasquetta va vissuta e sofferta, e quindi in realtà per me è domenica 21 aprile, ma non saranno queste feste a impedirci, come ogni due settimane, di divulgare sugli avvenimenti che sono successi in questi ultimi 14 giorni. Tra l'altro vi ho fatto sentire un pochettino della nuova base con cui leggerò le news, tosta, vero? Loro sono i Master Boot Records, questa band che fa questa specie di metal un po' futuristico con queste cose pixellose. Ma veniamo subito alla nostra rassegna stampa, parliamo un po' di quello che è successo nelle ultime due settimane. Allora, cominciamo una volta tanto con una brutta notizia, nel senso che Bereshit non ce l'ha fatta. Dopo quasi due mesi di navigazione, la sonda israeliana avrebbe dovuto toccare la Luna la scorsa settimana. Purtroppo non è andata così. A pochi chilometri dalla superficie lunare, il lander ha perso il controllo del motore principale, finendo per schiantarsi sul nostro satellite. È stata una diretta sofferta ed un duro colpo per i ragazzi che avevano lavorato al progetto, perché poco prima di posarsi sulla Luna, infatti, sembrava che si potesse salvare la situazione. È stato tentato un reset totale del computer di bordo. Purtroppo, ragazzi, è finita male. D'altronde è stata la missione per la Luna con il più basso budget mai messo a punto. Si parla di 100 milioni di dollari, praticamente donati principalmente da privati. Ciononostante, è stato comunque un successo, cioè riuscire a portare una sonda fatta con mezzi così economici in orbita lunare è comunque un grande passo in avanti. E il presidente della XPRIZE Foundation, Peter Diamandis, ha annunciato che l'agenzia spaziale israeliana riceverà $1 milione come premio del Moonshot Award per poter continuare a lavorare sul suo progetto. Per cui, intanto, comunque, complimenti ai ragazzi dell'agenzia di Space Hill. E insomma, speriamo che la prossima volta la cosa vadano meglio. Ma sbrigatevi a prendere pinne e maschere per farvi un tuffo nei laghi di Titano. No, detta così, cioè, non si capisce. Allora, in realtà la notizia è che, analizzando i dati della sonda Cassini durante il suo ultimo passaggio attorno alla Luna di Saturno, è stato possibile per due team di ricercatori indipendenti calcolare profondità e altri dati riguardanti i misteriosi laghi di Titano. Voi direte: laghi? Certo, ma non ci vorrebbero solo le pinne per il costume per tuffarvi. Sì, infatti Titano contiene laghi di idrocarburi. Ed è stato proprio un team di ricercatori italiani a calcolare per la prima volta i dati dell'idrogeologia di Titano. Lo studio è infatti a cura di un team internazionale composto da Roberto Seu della Sapienza di Roma, Marco Mastrogiuseppe del Californian Institute of Technology e Valerio Poggialli della Cornell University e Giuseppe Mitri dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, per cui un team internazionale composto da italiani, troppo divertente questa cosa. I ricercatori sono riusciti ad osservare sia i laghi stagionali, profondi pochi millimetri, che quelli perenni, profondi circa 100 metri. Titano, come dicevo prima, è l'unico corpo del sistema solare oltre alla Terra ad avere un ciclo idrogeologico. Studiarlo potrebbe permetterci di scoprire le condizioni possibili per la formazione della vita. Ma dopo esservi tuffati nei laghi di Titano con maschera, pinne e costume, non dimenticatevi di prendere un ombrello per le piogge di plasma nell'eliosfera solare. Allora, sempre meteorologia, oggi è solo il colonnello Giuliacci di MV Radio, di Gravità Zero. Vi ricordate quando vi raccontavo le scorse volte che la Cosmic Microwave Background è stata scoperta per caso? Beh, è quello che è successo per certi versi a Emily Mason, dottoranda della Catholic University of America, che, studiando i dati del Solar Dynamic Observatory, ha scoperto che le piogge di plasma avvengono anche in maniera meno spettacolare di come le conosciamo di solito. Alt, direte voi, che cos'è una pioggia di plasma? Ok, sì, ve lo spiego. Allora, come sulla Terra, dove l'umidità si raccoglie in pioggia quando passa da una zona calda a una zona fredda, sulla superficie del Sole succede che quando si hanno i cosiddetti brillamenti solari, cioè quelle eruzioni dovute ai sobbalzi del campo magnetico della stella, vengono sparati in aria dei getti di plasma a moltissimi chilometri di altezza, si parla di centinaia di migliaia di chilometri. Quando questi però cominciano a incontrare il freddo del vuoto stellare, si condensano e ricadono sulla superficie. Beh, in pratica si è scoperto che questo fenomeno avviene anche in modo molto più piccolo e molto più frequentemente di quanto pensato prima. La Mason ha osservato anelli di plasma più piccoli di quelli enormi della corona solare che si stendono per poche migliaia di chilometri. Questi anelli più piccoli in teoria non dovrebbero ricadere come pioggia, perché essendo troppo vicini alla superficie del Sole dovrebbero comunque essere molto caldi. Invece si ha lo stesso fenomeno degli anelli di plasma enormi che fanno parte della corona solare. Il mistero del riscaldamento della corona solare, che è 200 volte più calda della superficie stessa del Sole, resta ancora lontano dall'essere risolto. Sì, questo è una cosa che sta facendo interrogare da tantissimo tempo gli scienziati. Però questa cosa qui delle piogge di plasma a basse altitudini potrebbe essere un indizio per la soluzione dell'enigma. Adesso, al posto di parlare, di fare il colonnello Giuliacci, le previsioni del tempo spaziali, invece andiamo a parlare di un'altra cosa, ovvero dell'osservazione per la prima volta nella storia di una molecola primordiale nello spazio. Perché dovete sapere che astronomia e chimica spesso vanno a braccetto, e questo è uno di quei casi. Andando per esclusione, nei nostri modelli teorici si è sempre ipotizzato che il primo tipo di molecola mai formato potesse essere l'idruro di elio, ovvero una fusione di un atomo di idrogeno e uno di elio, visto che all'inizio del tempo questi erano gli atomi più presenti nell'universo post-Big Bang. Nonostante siamo stati in grado nel corso degli ultimi anni di ricreare la molecola primordiale in laboratorio, non era mai stata osservata nello spazio, rendendo tutto ancora un'ipotesi. Invece, grazie all'osservazione di SOFIA, il telescopio infrarossi montato su un Boeing 747, sì, figata ragazzi, cioè vi immaginate lavorare in un osservatorio astronomico su un Boeing che va in giro per il mondo, bellissimo, è stata scoperta sta molecola nella nebulosa NGC 7027 a 3000 anni luce da noi. Aver trovato questa piccolo recap, la nebulosa NGC 7027 è una nebulosa planetaria, quella che si forma quando una gigante rossa comincia a espellere i suoi strati esterni, vi ricordate che ne abbiamo parlato l'altra volta. Aver trovato questa molecola primordiale conferma una bella fetta delle teorie sull'evoluzione del nostro universo, anche perché, dipendentemente dalle molecole primordiali, potremmo essere in grado di risalire alla composizione delle prime stelle, per cui è una scoperta assolutamente importantissima di cui ci aggiorneremo prossimamente. Passiamo dalla meteorologia alle molecole ai cuori. I cuori, beh, immagino che tutti abbiate mangiato l'uovo di Pasqua, che avrete trovato al suo interno delle sorprese, oppure avete mangiato il cuore Lindt con la sua irresistibile scioglievolezza. Lindt, mi raccomando il bonifico sul mio conto bancario per questa pubblicità. No, allora parliamo del nucleo di Mercurio, perché studiando i dati ottenuti tramite la sonda Messenger durante i suoi 4 anni di orbita attorno a Mercurio, è stato possibile calcolare la grandezza del cuore del pianeta, grosso circa come quello della nostra Terra, e la sua composizione. Lo studio è sempre frutto di un team internazionale guidato dal ricercatore italiano Antonio Genova della Sapienza. Il nucleo di Mercurio sarebbe dunque grande come l'85% dell'intero corpo. Ma come sono riusciti in questa impresa? Beh, È una cosa molto complicata. Allora, sono riusciti a calcolarlo grazie alle correnti gravitazionali del pianeta, alla posizione del suo polo trazionale ed altri fattori che hanno dimostrato come il cuore del nucleo sia solido anziché liquido. In pratica, Mercurio ha una sorpresa solida, mentre intorno a sé ha del liquido, cioè è come se l'uovo di Pasqua Lindt avesse il cuore di cioccolato duro e il resto fosse fuso in una maniera che non riusciamo a spiegarci. Il nucleo è infatti in modo anomalo molto più massiccio rispetto allo strato che lo circonda. Tutto questo è stato possibile grazie alle variazioni orbitali dovute alla densità ondeggiante nel pianeta, perché avendo un mantello sotto la propria crosta liquido, ovviamente questo strato liquido causa delle variazioni proprio nella sua orbita. Sembra che la crosta di Mercurio si sia formata infatti molto più in fretta che in altri pianeti rocciosi del sistema solare, mentre tutti gli altri hanno un comportamento lineare tra raggio e densità. Il pianeta è molto più denso rispetto al suo raggio. Inoltre si è finalmente risolta la questione su come mai il campo magnetico di Mercurio sia così debole, perché avendo molta meno parte liquida rispetto ad esempio alla Terra, questo lo rende meno in grado di sviluppare il campo. Studiare queste peculiarità di Mercurio potrebbe permetterci in futuro di conoscere meglio il nucleo terrestre e fare predizioni su come si possa evolvere nel corso del tempo. Tutto questo inoltre servirà per preparare la sonda Bepi Colombo, che sta arrivando a destinazione come sostituta di Messenger. Infine chiudiamo la nostra solita rassegna stampa, come sempre, con un articolo che riguarda quello che possiamo fare noi per l'universo. Trova le tue onde gravitazionali da casa. No, ok, detto così, cioè, non è che vai a cercare le onde. Allora, nonostante la foto di M87, di cui avevo fatto anche lo speciale, abbia cavalcato le cronache mondiali negli ultimi giorni, c'è stato un altro evento molto importante, quello della nuova rivelazione di onde gravitazionali. Si pensa infatti che Vigo e LIGO, i due interferometri, uno negli Stati Uniti e uno in Italia, abbia registrato la fusione di due mostri galattici, due buchi neri supermassicci a 4 miliardi di anni luce da noi. Ma qual è la novità di tutto ciò? È che i dati sono stati immediatamente diffusi pubblicamente in tutto il mondo. Il progetto, per parte con la Run Zero Three, ovvero questo nuovo corso di osservazioni, che appunto osservano le onde gravitazionali. L'obiettivo è fare in modo che più astronomi contemporaneamente vengano a conoscenza degli eventi e che si possa immediatamente cercare riscontri in altre bande delle osservazioni, come l'infrarosso e le onde radio. Vigo ha persino messo a punto un'app per iOS chiamata Gravitational Wave Events per ricevere info in tempo reale, per cui sbrigatevi a portarla anche su Android, per favore. Ma non è tutto, perché insieme a queste nuove informazioni in tempo reale è nato il progetto Black Holes at Home, facente parte del pacchetto Boeing, che permette di utilizzare i tempi morti della propria CPU per la ricerca. In particolare, il progetto aiuterà a simulare un'ampissima varietà di fusione di oggetti estremi, così da poter determinare con maggiore sicurezza le caratteristiche dei segnali che i due interferometri riusciranno a identificare. Io, per esempio, vi posso assicurare, il programma ce l'ho sul computer, è bello perché nel momento in cui tu non usi il PC, lo metti comunque a disposizione per delle cose interessanti e poi potete anche metterlo a disposizione non solo per astrofisica, ma anche per cose riguardanti la medicina, eccetera, eccetera. Per cui, cosa state aspettando? Poi vi metto il link su Facebook, correte su Boeing, scaricatevelo e iscrivetevi. E arrivati alla fine di questa rassegna stampa, come ogni volta, andiamo con la prima canzone. Tra l'altro la playlist di oggi l'ho veramente decisa all'ultimo minuto, e loro sono i Rage, gruppo power metal tedesco. Questa arriva dal loro 13, che ho trovato in un mercatino alla fiera di Pasqua, e l'ho pagato veramente poco, per cui ho detto, ma sì, dai, mettiamo la canzone di trasmissione, via. Questa è From the Cradle to the Grave. Bentornati ascoltatori, siamo di nuovo su Gravità Zero mvradio.it. Vi ricordo come sempre mettete like a pagina Facebook eccetera eccetera di mvradio.it e Gravità Zero mvradio, mi raccomando, fate i bravi. Allora, siamo arrivati all'approfondimento della rassegna stampa e di cosa parliamo oggi? Abbiamo parlato di un pianetino, una luna, molto simpatica e interessante, Titano, un satellite di Saturno misterioso e che ancora oggi attira tantissimo l'attenzione degli scienziati e degli appassionati di astronomia. Ma perché? Perché Titano è un tesoro di luna? Allora, il satellite di Saturno è stato scoperto da Christian Huygens nel 1655 ed è sicuramente uno dei mondi più curiosi del nostro sistema solare. Il motivo? Come vi dicevo prima in rassegna stampa, questa luna è famosa per i suoi peculiari laghi costituiti da metano e da idrocarburi. È l'unico corpo celeste conosciuto ad avere un ciclo idrogeologico come la Terra e per questo è sempre sott'occhio per osservazioni e missioni future. Tra le altre cose, Titano è stato il satellite inaugurale della tradizione del chiamare le lune di Saturno come i titani della mitologia greca o come le sorelle e i fratelli di Crono. Ma andiamo con ordine. Andiamo con ordine perché sennò facciamo confusione. Allora, cosa si scoprì negli anni successivi alla sua prima osservazione da parte di Huygens? Beh, niente. Se non che nel 1907 l'astronomo spagnolo Josef Coma Isola, osservò un oscuramento al bordo del satellite, primo indizio che potesse avere un'atmosfera. Dopodiché, nel 1944, Gerald Kuiper rivelò la presenza di metano nell'atmosfera con la tecnica della spettroscopia, quella che vi avevo raccontato, secondo cui a diversi colori della luce rifrazionata attraverso un'atmosfera corrispondono determinati elementi. L'atmosfera di Titano è composta principalmente da azoto, ed è l'unico satellite del nostro sistema solare ad averne una. Il metano e l'etanolo, sì, proprio etanolo, l'alcol, costituiscono componente minore che, come sulla nostra Terra, forma delle vere e proprie nuvole, con un ciclo di piogge e di stagioni. Eppure, la temperatura è troppo fredda perché si possa pensare di trovarvi qualsiasi forma di vita, oppure no, non lo sappiamo ancora. La superficie di Titano, inoltre, è abbastanza regolare, con montagne e pochi crateri d'impatto. La vicinanza a Saturno, come tutti i satelliti dei giganti, l'ha salvata da pianeti e lune più massacrate, come ad esempio Mercurio, del quale è leggermente più grande. Titano è poco più grande della nostra Luna e un poco più grande di Mercurio. La prima sonda a visitare Titano fu Pioneer 11 11 nel 1979, che trasmise le prime immagini ravvicinate della Luna e di Saturno. Gli scienziati non si aspettavano che gli strumenti a bordo della sonda sarebbero stati totalmente inutili al fine di fotografarne la superficie, perché tutto quello che ne ricavarono furono 5 miseri scattini di un grosso pallone giallo. Ciononostante, come si suol dire, delle osservazioni astronomiche non si butta via nulla, soprattutto quando hai fatto una missione che è costata milioni e milioni di dollari. Per cui, grazie a Pioneer, per esempio, scoprimmo il diametro corretto di Titano e la sua temperatura, senza contare la conferma delle nuvole di idrogeno dovute ai processi idrogeologici della Luna, ipotizzate addirittura 6 anni prima, un altro caso in cui la scienza, la teoria, arriva prima delle osservazioni. Vennero poi le Voyager, in particolare Voyager 1, che venne dirottata apposta per solvorare questo misterioso satellite, impedendogli però in tal modo di visitare Plutone, per quello poi ci siamo arrivati molti anni più tardi con New Horizons. Quello che ottenemmo in termini di ricerca però fu ancora poco, perché nemmeno Voyager fu in grado di scorgere sotto gli strati di Titano, troppo densi e carichi di materiale che celava tutto alla nostra vista. Ciononostante, anche in questo caso, ottenemmo dati e dati e scoprimmo che Titano aveva delle caratteristiche stagionali. Fu inoltre l'occasione per capire nello specifico da cosa fosse composta la Luna e cosa rendesse così particolare la sua atmosfera. Solo anni dopo, tramite tecniche di manipolazione intensiva delle immagini, fu possibile ricavare le foto della superficie, di guardare sotto quelle nuvole arancioni. E fu così che scoprimmo Xanadu, la prima regione vista mai vista di Titano, e la pianura di Shangri-La, che Ei dava il nome a quel fumetto di cui vi avevo parlato. Adesso però vi faccio sentire, prima di andare avanti, un piccolo audio che preparatevi perché questi sono davvero i venti di Titano. Questo grandissimo casino interstellare non è una perturbazione, non è la bora triestina, bensì sono le sono i rumori, è proprio il vento che Huygens, il lander che nel 2005 ha toccato il suolo di Titano, ha registrato scendendo nella sua atmosfera. Perché sì, siamo stati su Titano. È incredibile, vero? Allora, chi ha esplorato davvero bene questo satellite è stata appunto la missione Cassini-Huygens, che tutti abbiamo amato per le bellissime foto di Saturno, dei suoi anelli e delle sue lune. Perché due nomi? Proprio perché la missione è nata da una collaborazione italo-statunitense ed era composta da due macchine, la sonda Cassini e l'Under Huygens. Cassini è stata per la prima volta in grado di vedere i segreti di Titano, ritenuto obiettivo primario della missione, subito messo sotto osservazione sin dal 26 ottobre 2004. Huygens, invece, è stata sganciata il 14 gennaio 2005 ed è riuscita con successo ad atterrare sulla luna di Saturno, dopo una discesa di circa due ore. Nonostante fosse equipaggiata per galleggiare su eventuali laghi, Huygens incontrò invece un terreno sabbioso umido, probabilmente irrorato di tanto in tanto dai famosi flussi di idrocarburi e metanolo di cui dicevamo prima. Esiste anche una fotografia della superficie. Spettacolare, no? È la foto di una superficie extraterrestre, della superficie extraterrestre più lontana su cui mai siamo riusciti a mettere le mani. Nel corso degli anni, la missione Cassini ha mandato a casa un sacco di dati, finché, purtroppo, la sonda, come sapete, non è stata fatta bruciare nell'atmosfera del Signore degli Anelli nel settembre 2017. Ciò nonostante, Titano nasconde ancora moltissimi segreti. Abbiamo capito di cosa è fatta e come funzionano le stagioni su di essa, ma mapparla e studiare determinati fenomeni richiederà ancora anni. Per questo ci sono state un sacco di proposte di missioni diverse tra loro, si sono fantasticati lander anfibi, addirittura sottomarini per esplorare i laghi di metano. Chi lo sa se mai vedremo una cosa del genere. Purtroppo una missione che sarebbe potuta andare verso Titano, invece è stata, i fondi sono stati dirottati verso InSight. Vabbè, purtroppo per fortuna Marte è un obiettivo che capisco essere più primario per tutti. Ma Titano e Saturno e le sue lune sono ancora lì che ci stanno aspettando. E ragazzi, se siamo curiosi, e spero che questo piccolo approfondimento abbia incuriosito anche voi. Allora, la prossima canzone era una delle canzoni che avevo in mente di mettere da quando ho cominciato a progettare Gravità Zero, e loro sono i Monster Magnet e questa è, vabbè, un loro capolavoro, questa è Space Lord. A dopo, ragazzi. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord, mother, mother. There's a car in the field now in a column of flame. With a few doors to choose, but only one bears your name. You've been drinking.
nightmares, using my name. You're soothing my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out in hump drive, and I'm drowning in love. I encompass some more to a position above and sing on.
Ed eccoci tornati con Astrofisica per chi va di fretta. Rieccoci qui con il libro di Neil deGrasse Tyson. Tra l'altro io spero di riuscire a prendere la coordinazione con tutti i post su Facebook. Al limite ne compariranno alcuni in anticipo, alcuni più tardi. Non lo so come andrà a finire, è un esperimento questo qui di registrare la puntata a casa. Ma vabbè, non abbiamo alternative, purtroppo domani non posso andare ad Arosio a fare la diretta, scusate ragazzi, è una questione un po' delicata. Allora, astrofisica per chi va di fretta, dove eravamo rimasti? Ah sì, allora, alla CMB, alla fine di tutto il capitolo sulla CMB. Da qui in poi cominciamo a parlare di ciò che c'è nel nostro spazio. Ebbene sì, perché nel nostro universo esistono diversi tipi di materia. C'è quella ordinaria, che genera gravità e interagisce con la luce, quella oscura, che genera gravità ma non interagisce con la luce in nessun modo, e c'è infine l'energia oscura, una specie di pressione che lavora nello spazio vuoto in opposizione alla gravità. Sì, ebbene sì, esiste una specie di energia o particella o materia che non riusciamo a identificare, che lavora per fare in modo che l'universo si espanda secondo la costante di Hubble. Eppure, materia ed energia oscura, anche se teorizzate in mille modi, non sono mai state osservate direttamente, rimanendo una delle più grandi sfide della fisica moderna. Pensate, infatti, che esse costituiscono all'incirca il 90% dell'universo, mentre la materia ordinaria occupa solo un misero 10%. Questo misero 10% è composto in una macroscala dalle galassie. Nell'universo osservabile, sì, perché c'è una parte di universo che purtroppo ci è preclusa dai detriti e dalla polvere di Sagittarius A, nell'universo osservabile si stima che ce ne siano circa 100 miliardi. Vicino alla nostra casa, la Via Lattea, ci sono due galassie vicine circa 600.000 anni luce, di forma molto irregolare. A scoprirle per primo fu Ferdinando Magellano nel suo viaggio intorno al mondo del 1519, ed è per questo che le chiamiamo piccola e grande nube di Magellano. Sono visibili principalmente nell'emisfero australe, come una coppia di macchie luminose nel cielo, parcheggiate al di là delle stelle. La galassia più vicina, con dimensioni simili alla nostra Via Lattea, anzi è molto più grande, è lontana 2 milioni di anni luce. Si trova oltre le stelle della costellazione di Andromeda, ed è per questo che viene chiamata nebulosa di Andromeda o galassia di Andromeda. Ma cosa si trova nel vuoto intergalattico? Il nulla? O c'è qualcosa di più? In realtà, il vuoto tra le galassie non è vuoto. Senza aver scoperto i radiotelescopi e la spettroscopia, probabilmente crederemmo ancora in qualche fantasiosa teoria come quella dell'etere. Ma tra le galassie si trova di tutto, c'è un grandissimo casino. Gas a milioni di gradi, stelle in fuga, galassie nane e tantissime altre cose che senza degli occhi precisissimi avremmo faticato a trovare, o senza occhi che riescano a vedere cose che il nostro occhio da solo non riuscirebbe. Soprattutto quello che interessa sono le galassie nane, perché sono moltissime. Contenendo spesso poco più di un milione di stelle, sono difficilissime da rilevare. E, al contrario delle galassie più grandi, che possono contenerne anche centinaia di miliardi, in realtà ci battono 10 a 1. Cioè, per ogni galassia grande ci sono 10 galassie nane. Con le moderne rivelazioni, infatti, i cataloghi riescono a incrementarsi anche di centinaia di galassie nane nuove all'anno. Ma perché questi piccoli corpi, piccoli, oddio, si parla comunque di galassie, quindi decine di migliaia o centinaia di migliaia di anni luce. Ma perché le galassie nane dovrebbero interessarci così tanto? Beh, proprio perché sono tante e ci raccontano molto sull'evoluzione delle galassie più grandi. Il destino delle nostre piccole compagne, la grande e la piccola nube di Magellano, è quello di venire gradualmente assorbite e fatte a pezzi dalla Via Lattea, per via della sua immensa forza attrattiva che l'energia oscura non riesce a contrastare. Non è oltretutto la prima volta che la Via Lattea si mangia una galassia nana. Si è provato che nell'ultimo miliardo di anni una galassia di questo tipo è stata risucchiata dal nostro centro galattico, e per questo veniva chiamata galassia del Sagittario. Esistono poi ammassi di galassie, posti dell'universo dove la materia abbondava e che continuano a scontrarsi tra loro fondendosi e creando nuove fucine di stelle. Ogni volta che due galassie si cannibalizzano, infatti, succedono alcuni degli eventi più catastrofici dell'intero universo. Si riaccendono le fucine di gas per la formazione stellare, i due buchi neri supermassicci al loro centro si fondono. Alcune stelle addirittura sfuggono all'attrazione gravitazionale delle rispettive galassie per correre in giro libere. Quello che non sappiamo è quanti relitti galattici queste collisioni abbiano formato, perché le stelle da sole sono troppo poco luminose per essere individuate, e circa il 10% delle altre galassie porta tracce di questi eventi drammatici. E questa percentuale potrebbe addirittura essere 5 volte maggiore negli ammassi di galassie. Ci sono infatti porzioni del cielo che sono zeppe di galassie, perché ovviamente vi ricordo che noi le vediamo nel passato e quindi erano ancora tutte molto più vicine. Tra le pieghe dello spazio, dunque, potrebbero esserci intere popolazioni stellari alla deriva. La teoria è confermata anche dal fatto che nel corso degli anni sono state trovate una dozzina di supernove in mezzo allo spazio tra le galassie, dove non doveva in teoria esserci nulla. Cos'è più affascinante, dunque? Le grandi galassie o il buio tra esse e i misteri che potrebbe nascondere? Ci arriveremo nelle prossime puntate di Gravità Zero. Dopo aver passato power metal e stoner, torniamo a Lidi Progressive con una band che mi sta molto a cuore, di cui ho preso anche la bacchetta del batterista. Ciao Bard, se ci stai ascoltando, sicuramente, perché sei svedese, norvegese, non mi ricordo di dove sono. Loro sono i Lepros. Questa canzone arriva dal loro disco Malina, il loro ultimo album. Vi lascio alla dolcezza, oddio, si fa per dire, di From the Flame.
Come on.
E ora veniamo alla parte sulla fantascienza, lo spazio in generale, tematiche che riguardano il nostro argomento spaziale nei media, fumetti, film, serie TV. Quest'oggi parliamo di una saga che sto attualmente leggendo perché l'ho trovata per caso in biblioteca ad Arosio e mi sono detto, va, sembra una cosa interessante, prendiamo sul primo volume e diamoci una lettura. Devo dire che sono rimasto veramente colpito da questa saga. Il titolo è The Sender. The Sender è una serie a fumetti creata dall'autore canadese Jeff Lemire per i testi e dall'artista Dustin Nguyen, scusate, per i disegni. Ed è stata pubblicata per la prima volta dalla casa editrice statunitense Image Comics dal 4 marzo 2015 al 25 luglio 2018, per cui è pure finita abbastanza recentemente, per un totale di 32 albi. Ovviamente in Italia si trova pubblicata da Bao Publishing in un'edizione più, diciamo, fruibile. È comunque molto interessante. Infatti, ancora prima che l'albo iniziale della serie venisse distribuito, vi sono state diverse offerte da parte di studios di Hollywood per ottenere i diritti al fine di realizzarne un film che speriamo sia bello. Perché la trama di The Sender è veramente forte. Inizialmente mi era stato presentato come un fumetto che poteva andare bene anche per ragazzini di 12-13 anni. Vi posso assicurare che non è così. La storia è ambientata in un lontano futuro, ruota attorno all'androide Team 21, al suo creatore Dr. Kwon e alle vicende che li legano a un evento cataclismatico che ha colpito i pianeti della principale organizzazione galattica denominata United Galactic Council. È un'odissea cosmica che, nel miglior stile della fantascienza, vede l'uomo contro la macchina e la contrapposizione di mondi e culture diverse. Il prologo della storia, infatti, è dedicato, è ambientato in un'epoca in cui l'umanità convive con i robot. C'è stata la rivoluzione per cui l'umanità è diventata una specie intergalattica e ha cominciato a costruire dei robot sempre più intelligenti, sempre più senzienti, dediti a diverse mansioni. Quello che l'umanità non si aspetta, però, è che da un momento all'altro arriveranno i mietitori. Per chi ha giocato a Mass Effect, probabilmente questa cosa fa scattare un campanello d'allarme. Ad un certo punto arrivano questi mietitori, che sono macchine potentissime, antichissime, impossibili da distruggere, che cominciano a letteralmente fare a pezzi l'umanità e comunque le specie viventi, risparmiando solo i robot. Questo causa una vera e propria apocalisse nel mondo di The Sender. Dopo questa catastrofe, queste macchine spariranno senza lasciare né una motivazione né nulla dietro di sé. E le conseguenze accenderanno ovviamente una fobia, un razzismo contro ogni forma di macchina senziente, che sia androide o robot. E i robot per questo verranno perseguitati proprio come, non so, la Germania nazista. 10 anni dopo i fatti descritti, un androide dalle sembianze di un ragazzino, la serie Team, creata dal dottor Kwon proprio per tenere compagnia ad altri bambini, si riprende da un sonno durato 10 anni su una luna sfruttata per le risorse minerarie. Ed era stato mandato su questo pianeta, questo robottino, come androide di compagnia di Andy, il figlio di due dipendenti della miniera. Purtroppo tutti gli esseri umani che vi si trovavano sono morti in seguito a un incidente di poco antecedente l'arrivo dei mietitori. E quindi Team 21 è scappato alla purga delle macchine senzienti avvenuta negli anni successivi. Team ovviamente è uno dei modelli più riusciti del Dr. Kwon, capace di acquisire progressivamente consapevolezza e persino una forma rudimentale di empatia che lo lega alle persone vicine. Detto questo, non sto a raccontarvi tutta la trama. Il piccolo Team si risveglierà in una base praticamente deserta, costellata solo di cadaveri, e da qui inizierà il suo viaggio per ritrovare suo fratello, Andy, che non si sa dove sia finito. Nel primo volume Team 21 entrerà in contatto con Trivella, un robot Trivella che appunto era lì a lavorare nella miniera e che è sopravvissuto a tutti gli anni di non manutenzione, con il capitano Telsa e il suo vice Quon. E sarà una lotta, partirà un'odissea epica, un viaggio per tutta la galassia, dove le vicende di Team si intersecheranno, si incroceranno con il destino di tutto l'universo, degli esseri viventi, delle macchine, nonostante lui come unico obiettivo voglia solo ritrovare suo fratello. I personaggi di Descender, secondo me, sono veramente splendidi e la trama è davvero ben costruita. Ogni volume ha veramente dei colpi di scena inaspettati, spesso svelando dei retroscena dei personaggi che prendono parte a quest'opera. Ognuno è caratterizzato veramente bene. Telsa è una ribelle che, per ribellarsi al fatto dell'essere figlia di un generale del Consiglio Galattico, prende di sua sponte, si arruola, si comincia a volare, diventa una soldatessa, per dimostrare di non essere solo una figlia di papà. Quon, il professore, è un bugiardo patentato, una persona che ha fallito nella sua vita, che non è riuscita a trovare una spiegazione del perché dei mietitori, nonostante sia un guru della robotica e nonostante abbia creato molte serie di robot che aiutavano gli esseri umani prima delle purghe post mietitori. Team stesso è un personaggio che, sebbene possa all'inizio magari pensate che potrebbe risultare odioso perché è un ragazzino, in realtà no, finirete per affezionarvici, come è successo a me. Inoltre c'è anche la questione dei robot che si vogliono ribellare, che vogliono comunque la vendetta per quello che è successo negli anni antecedenti, le vicende da quando Team riapre gli occhi e il suo segnale viene ritrovato nell'universo. È assolutamente un fumetto per adulti o comunque liceali, io ve lo consiglio davvero, anche perché vengono trattati temi come il razzismo, la politica, la morale, cioè fare del male a degli esseri che hanno solo un'apparenza di innocenza, ma che magari dentro di loro stessi sono malvagi. Potrei elencarvene veramente, veramente tanti. Ci sono i cyborg, persone che hanno innestato apposta dentro se stesse pezzi di macchine che si ribellano alla purga, al perseguitare i robot. E ci sono i piantagrane, ci sono i raccoglitori che di mestiere fanno i cacciatori di taglie per guadagnare soldi per cacciare robot. Infatti la guerra, purtroppo, ahimè, è ancora in corso e tra citazioni a Gundam e Mass Effect, Descender risulta veramente un'epopea da leggere. Io sono arrivato al quarto volume, non vi voglio spoilerare niente, ma si toccano anche il sesso e un sacco di altri argomenti veramente delicati in un modo spettacolare che solo la fantascienza riesce a dare in un'opera. Oltretutto, puntina finale prima di lasciarvi alla canzone, come è illustrato questo fumetto, io non ne ho mai visti. Descender è completamente acquarellato. Dustin Nguyen ha fatto veramente un lavoro spettacolare perché i disegni sono tutti acquarellati, tutti colorati con la tecnica dell'acquarello. È semplicemente una meraviglia per gli occhi. Andatevelo a leggere, questo è veramente un consiglio che vi do. Oltretutto i volumi della Bao non costano neanche tanto, purtroppo sono brevi. Potevano fare, mannaggia, un unico volume che raccogliesse tutta la serie. Bao, mi stai ascoltando? Dai. E andiamo con l'ultima canzone di questa puntata di Gravità Zero, con prima dei saluti, lui ci manca troppo, e visto che si parlava di combattere le macchine, perseguitare le macchine, perché no questa Killing the Dragon dall'album omonimo, l'ultimo album del grande solista, del grande Ronnie James Dio, questa title track, signori, Killing the Dragon, ci sentiamo dopo. We'll be right back. E siamo arrivati alla fine anche di questo speciale, di questa incredibile, specialissima puntata di Pasquetta. Spero che l'eco della stanza da cui registro da casa non vi abbia infastiditi. In caso, fatemelo sapere che troverò un modo di dividere la stanza in due senza dirlo a nessuno. Tirerò su un muro di cemento per evitare che la cosa ci disturbi. Grazie come sempre per essere rimasti all'ascolto fino alla fine. Se spero che siete rimasti fino alla fine, spero che siete riusciti a connettervi, perché magari siete esplosi per il troppo cibo. Spero vivamente di no. Vi ricordo i nostri recapiti: Gravità Zero MV Radio e la pagina di MV Radio, e poi il podcast dopodomani, dopodomani, perché per me è domenica, invece domani per voi su mvradio.it. Gravità Zero, come sempre, vi dà appuntamento tra due settimane in diretta su mvradio.it. Mi raccomando, digerite bene il pranzo di Pasqua, sempre che non sia stato a base di pesce. In quel caso, grazie, arrivederci, grazie per tutto quanto il pesce!
So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, and thanks for all the fish.
The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long.